io ho provato un po' a ragionare su che pagina biblica scegliere. La scelta era, cioè, scegliere tante pagine, ma poi scremando un po' le cose erano arrivate due pagine. La prima, che sono esattamente quelle parole, e il racconto che c'è in Matteo e in Luca del miracolo che Gesù fa alla suocera di Pietro. Si alzò e lo serviva, in Matteo gli serviva in Luca. Solo che dici, tenere una serata su due versetti, il prodotto un po' inizia a asciugarsi. E allora la scelta è stata quella di prendere un altro brano che è molto più articolato e sicuramente anche più conosciuto, che è quello della lavanda dei piedi. E poi ci siamo accorti che eravamo proprio a ridosso delle celebrazioni della Pasqua, e questo ci ha fatto dire, concentriamoci su questo. E poi così, ragionando con un suore, grazie a sua Maria Rosa, la proposta che facciamo questa sera non è tanto la catechesi, quella classica, più tematica, è un tentativo, per cosa sono capace, di una sorta di meditazione biblica, di lezione divina, poi i nomi possono essere diversi. Con questo scopo, provare a fermarci per una sera, adesso nell'ascolto, poi nella riflessione personale, poi ancora la preghiera, su una pagina di Vangelo. E ovviamente la prima cosa da fare è quella di leggere il Vangelo. Cristina, posso lasciarti? Sì, e avete tutti una Bibbia, perché ci torna poi, tutti vedo che Leonora è già provvista, benissimo. Allora, leggo e vi suggerisco questo. È una pagina che sicuramente conosciamo, che sappiamo come va a finire. E questo a volte è un po' un inganno quando ascoltiamo le pagine del Vangelo, soprattutto quando sono un pochettino più articolate. Andando a messa domani, se siete già di stasera, riascoltando l'intero racconto di Lazzaro, ci perdiamo dopo un po' e sappiamo come va a finire, a volte sappiamo anche i singoli passaggi. Il primo sforzo che vi chiedo è quello di ascoltare, chiaramente non come fosse la prima volta, ma cercando di rimanere il più concentrati possibile. E su questo uno dei consigli può essere quello di provare a immaginarsi la scena. Il Vangelo ha tantissimi aspetti positivi, tra cui senza dubbio quello di essere un racconto di vita. Di Gesù non abbiamo delle teorie, abbiamo lui che ha parlato e ha compiuto dei gesti. E allora dico, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e si lo cinge attorno alla vita. Poi verso dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai tra poco. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Vi invito adesso a girare il foglio e bianco, dall'altra parte non c'è nessuna sorpresa, e a scrivere, così dicendo, la prima reazione che avete avuto rileggendo e ascoltando questa pagina. non serve un trattato biblico, qualche parola che questa pagina ha suscitato in voi e per voi ci servirà poi per una cosa. Provate, non lo diremo ad alta voce, cosa vi ha suscitato questa pagina? Oppure, qual è la cosa che ha catturato di più la vostra attenzione? Ci diamo 30 secondi, un minuto. Tutto questo, e dare adesso di rileggere personalmente quello che avete scritto e di provare a dire di che genere si tratta. È qualcosa che riguarda Gesù? È qualcosa che riguarda i discepoli? È qualcosa che sa magari di comandamento, di precetto morale? È qualcosa che sa di stupore? È qualcosa che... tante cose. Provate a cercare una parola soltanto per dire quello che questa cosa che avete scritto è. E un ragionamento, un sentimento riguardo a Gesù, riguardo ai discepoli, e un'indicazione di qualcosa da fare, e lo stupore. È vero che magari sono tante cose, però provate a selezionarne una. Ovviamente non c'è un giusto e uno sbagliato. C'è una pubblicità che sta tornando con una certa insistenza che dice che e la prima impressione è quella che conta, e ti vendono una macchina. Io non vi vendo nessuna macchina stasera, però quella prima impressione per il Vangelo è qualcosa che inizia un cammino. Il suggerimento è poi quello, magari quando termino di parlare, dopo che avete finito il momento più di riflessione, e poi magari stasera tornando a casa, a fare lo stesso esercizio, a dire ma cos'è che questa pagina suscita in me? E vedere anche che tipo di cosa rompe, perché la parola di Dio è così ricca che sa parlarci esattamente di dove la nostra vita è. È vero che in due ore non è che cambiamo completamente, però ritornando, ascoltandoci, fermandoci, delle sorprese buone ci saranno. Adesso vi chiedo di nuovo di tornare sulla pagina di Giovanni 13 e cercate, magari cerchiando, tanto prima da voi possiamo pasticciarlo, quelle che sono le azioni di Gesù. Le cose che Gesù compie. Non abbiate paura di sottolineare, cioè magari cerchiamo di sottolineare un'altra cosa. Sì, non è il quiz tra le parole esterne, di queste mani a una, non ci facciamo troppi problemi. Ti chiederei adesso semplicemente di dirmi qual è la prima azione che avete trovato. Ecco che Marco, che è molto in gamba, dice amò, che è ovviamente un'azione. Questo amare però lo prendiamo, lo solleviamo un po' sull'alto, perché dove Giovanni lo mette serve per darci la chiave dell'intera pagina, o meglio, dell'intera parte, di questa seconda intera parte del Vangelo secondo Giovanni, che finirà con la morte e con la luce della risurrezione. Quindi amare senza dubbio è la prima azione, però eleviamola a questo punto. La prima azione è alzarsi. Si alzò. A questo punto vi chiedo, magari con un altro segno, magari di sottolineare invece il discorso diretto. Sia le parole che sono rivolte a Gesù, sia le parole che Gesù pronuncia. Pasticciate pure, perché poi vedremo una cosa e da qui poi inizieremo un pochettino a lavorare insieme. Guardando adesso il nostro panorama evangelico, se le istruzioni che vi ho dato sono corrette, dovreste avere le prime righe libere, senza grosse sottolineature, se non quel li amo. Cosa vuol dire? Guardando bene questa pagina, Giovanni adotta uno stile di scrittura molto intelligente. Questa pagina apre, nel Vangelo secondo Giovanni, la seconda parte, quella che dicevo culminata con la morte e risurrezione, e dedica alcuni versetti di esegeti di repro, di contestualizzazione, cioè dirci dove siamo e perché siamo lì, che diventano semplicemente decisivi per capire tutto quello che verrà raccontato dopo. E ci fermeremo su questi primi versetti perché ci aiutano a fare che cosa? A sintonizzarci su quello che poi effettivamente Gesù dirà e compierà. E poi ci sono delle azioni e delle parole. Le azioni e le parole sono il modo con cui i Vangeli e molti testi biblici ci narrano la storia della salvezza, sempre tenendo insieme la parola e l'azione. A ben vedere, anche la nostra vita è fatta di parole e di gesti, di azioni e di cose dette. E ci accorgiamo che le grandi cose della vita sono tali perché c'è una parola e un gesto che le accompagna. Perché il gesto da solo potrebbe essere muto, potrebbe anche esporsi a venire interpretato in tanti modi diversi. E la parola da sola corre quel rischio che è un pochettino interno di rimanere teorica. E la storia della salvezza, come la nostra vita, tengono insieme il gesto e la parola. E anche in questa pagina sono tenuti insieme il gesto e la parola. E allora, con un po' di pazienza, proviamo a partire dall'inizio. Il contesto, vi dicevo, ciò che illumina è quel Yahvé, e da qui è la luce che ci permette di entrare nella pagina. Notate gli elementi che mette Giovanni, sono tre. Prima della festa di Pasqua, la sua ora di passare da questo mondo al Padre, durante la cena. Sono tre indicazioni, non solo di tempo, ma sono tre indicazioni anche di qualità. Prima della festa di Pasqua, e questa Pasqua sarà la Pasqua di Gesù, ma innanzitutto la Pasqua del popolo di Israele, in cui il popolo di Israele fa memoria di che cosa? Fa memoria della liberazione dall'Egitto grazie alla mano potente di Dio. Ed era tradizione, comandamento per il popolo di Israele riunirsi come famiglie, come gruppi a celebrare quello che è l'inizio della storia di un popolo. Giovanni ci suggerisce in quella Pasqua, che Pasqua di liberazione, ci sarà in quell'anno singolare un evento che è una liberazione ancora più radicale, perché la liberazione dalla morte e dal peccato. E poi la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Giovanni non ci fa sconti, i Vangeli non sono scritti per lasciare del suspense, sono scritti perché, come dice Giovanni, chiunque legga possa credere e credendo abbia la vita e abbia la vita in abbondanza. Fin da subito ci ho detto, guardate che quello che sta per accadere è il passaggio da questo mondo al Padre. E quel passaggio da questo mondo al Padre è l'ora per cui Gesù è venuto. E l'ora è la croce, ma quel passaggio da questo mondo al Padre, noi sappiamo, noi crediamo essere la risurrezione. È lì che si compie il passaggio da questo mondo al Padre, in cui Gesù, il vivente, ha risorto, che ha sconfitto il peccato e la morte, si fa testimone della potenza di Dio. E poi durante la cena. La cena è immediatamente quella cena che loro stanno condividendo, quella che noi riconosciamo come l'ultima cena, ma ben vedere che a racconti evangelici con grande frequenza ritorna traccia di Gesù che si ferma a cena o comunque a mangiare con chi? Con i suoi, con gli amici e con i peccatori. E in quella tavola ci sono tutti, ci sono i suoi, ci sono gli amici, ci sono i peccatori. E allora a questo punto penso che possiamo anche noi entrare in quella cena. E lo facciamo, perché Giovanni ci guida così, iniziando dalle azioni. in sequenza. Si alzò da Napola, seconda azione, depose le vesti, terza azione, prese un asciugamano e si cinse attorno alla vita, quarta azione, versò dell'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi, successiva ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto, poi riprese le sue vesti, poi sedette di nuovo e disse loro. Notate, Giovanni descrive un'azione, o meglio una serie di azioni, e lo fa però in una maniera che è stupenda. All'inizio e alla fine ci sono due verbi di movimento, alzarsi e sedersi. Immaginiamo a certi concentrici, poi la nostra professoressa di matematica ci spiega bene come si fanno le circonferenze, quelle cose che abbiamo studiato tutti ma ci siamo dimenticati. Se ci spostiamo verso il centro, dopo l'alzarsi e sedersi, c'è un riferimento alle vesti. Depose le vesti e poi in fondo riprese le sue vesti. Andando ancora verso il centro, prese un asciugamano e si cinse attorno alla vita e poi, il verbo che regge cominciò ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. E al centro cosa c'è? Versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Capite dove Giovanni ci vuole portare? Ci vuole portare a quel gesto, che è il gesto del lavare i piedi. Però ci porta a questo e poi ci porta via da questo mettendo in conto alcune altre azioni. E Giovanni usa delle parole che sono pesate. Il gesto di alzarsi è il gesto solenne di chi compie qualcosa volutamente. Sarebbe interessante notare anche questo, che il verbo alzarsi è anche uno dei verbi che dicono il risolto. E poi, fa il pari con questo, il verbo sedersi. Gesù si siede perché vuole annunciare qualcosa, perché ha una parola da dire. In alcuni grandi discorsi che Gesù pronuncia, li pronuncia da seduto. E quel pronunciare da seduto è il pronunciare solenne. Quello che viene detto è importante. Poi, le vesti. Depone le vesti e poi riprende le sue vesti. Qui c'è un riferimento che Giovanni segna, quasi lasciandolo lì, soltanto perché più attento, perché questo stesso gesto verrà, o meglio, diciamo così che è più corretto, il togliere le vesti lo incontreremo qui nel capitolo 19 di Giovanni, sotto la croce. Gli tolsero le vesti, sulle vesti gettare una sorta, ma non su quella tunica che era tessuta tutta in un pezzo. E Giovanni, in questo modo, inizia a dirci: caro lettore, cosa sta accadendo qui è profondamente legato a quello che è accaduto sulla croce. Il legame è fortissimo. Però non è solo un gioco. Ci dice qualcosa anche della croce. Come qui Gesù è il protagonista, colui che depone le vesti. Così, quello essere strappato le vesti è qualcosa a cui Gesù accondiscende. Gesù non subisce semplicemente passivamente la croce. Dà la vita, dice Giovanni l'Evangelista, consegnò lo Spirito. È stupendo, perché quanto Gesù sta facendo adesso sarà quel gesto e quella parola che aiuteranno i discepoli comprendere la croce. Su questo teniamo conto che soprattutto per l'uomo antico la veste è il simbolo anche della realtà. Ci spostiamo in un altro Vangelo, quello di Luca, ricordate la parabola del padre con i due figli, l'anello al dito, il vestito bello e la dignità reale di cui Gesù è rivestito e se ne spoglia. Sull'asciugamano non dico nulla, dico qua una parola sull'acqua, o meglio, dico la qualità di quel gesto. Ormai tutti gli studiosi sono concordi nel dire che all'epoca di Gesù chi lavava i piedi ai commensali importanti era uno schiavo di meno valore della casa. E questo che fa inorridire Pietro. Il gesto che Pietro si vede davanti che Gesù fa è il gesto che fa l'ultimo degli schiavi, quello che proprio vale nulla. È un abbassamento radicale di Gesù. Insieme è una suggestione questa. Nei racconti evangelici è successo, prima di questa cena, che a Gesù venissero lavati i piedi. Da chi? Da alcune donne. E queste donne fanno qualcosa di ancora più eclatante, perché bagnano i piedi di Gesù con le loro lacrime, e li asciugano con i loro capelli, e poi Marta, la sorella di Lazzaro, che incontriamo in questi giorni insieme a Maria, Maria romperà quel vaso preziosissimo di Giuda che fa i conti e dice no. E questo è stupendo. Gesù impara quel gesto da chi vale meno in casa, e impara quel gesto perché qualcuno a lui l'ha fatto. E per Gesù è un gesto della fede e dell'amore di quelle persone. Lasciano fare. Capite allora che c'è una densità che Giovanni ci chiede man mano di entrare. Però il gesto da solo corre il grande rischio di esporsi all'equivoco. E allora è accompagnato dalle parole. Sono pochi versetti questi, però notate che ci sono due modi con cui Gesù parla. Il primo modo è quello del dialogo, Pietro e Gesù. Il secondo modo è quello che noi vediamo soltanto in parte, di un discorso che inizia. E a ben vedere, tutto quanto il Nuovo Testamento, nel momento in cui Gesù parla, parla con questo stile. O ha un confronto, a volte anche nel tono dello scontro, con degli interlocutori. Le pagine del Vangelo che stiamo ascoltando in queste domeniche di Quaresima lo manifestano proprio bene, oppure dei discorsi che sono più organici, che vanno alla radice di quell'annuncio della vicinanza del Dio della vita eterna. E allora, con un po' di pazienza, proviamo a fermarci sull'uno e sull'altro. Vado dove lo sei? Istante, no?
Ok, un secondo.
Proviamo a fermarci un istante sulle due cose. Il dialogo prima e poi quell'inizio di discorso. Il dialogo è tra Gesù e Pietro. Ed è anche qui scritto, non soltanto per riportare la cronaca di qualcosa, ma per significare quella che la prospettiva di Giovanni è l'apertura del dono della vita eterna. Pietro lo conosciamo, c'è un'espressione bellissima di Romano Guardini che poi troveremo al termine, che dice questo: Pietro è un uomo che ha la bocca molto vicino al cuore, è una persona estremamente spontanea, generosa, nel bene e anche in tutta la fatica della vita di Pietro. Pietro non reagisce perché si trova davanti il Maestro, il Signore, e lo sconcerta questo. Signore, tu lavi i piedi a me? Prima risposta di Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. In quello non capirai dopo, ci sono due legami. Guardate come inizia il discorso di Gesù. Inizia con lo stesso verbo. Capite quello che ho fatto per voi? Vedete, continua arrivando tra il gesto e la parola, che legano la vita, legano la nostra vita, la storia della salvezza. E fin qui Pietro avanza un dubbio e Gesù da parte sua gli dice: quello che faccio lasciamelo fare, lo capirai dopo. Tutte volte, anche nel nostro cammino di fede, alcune cose sono più chiare dopo qualche tempo. Qualche incontro, a volte anche delle possibilità che magari ci sono state chiuse, precluse, e in realtà sono state poi a distanza di tempo occasioni magari per ripartire su altro, per buttarsi su altre cose. Pietro insiste. Sentite Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Pietro si sente importante. Scusa, da qualcosa che Pietro non possiede, l'eternità, l'eternità possiede soltanto Dio. Un po' per orgoglio, un po' perché gli stona Pietro che il suo Signore faccia questo. Gesù insiste, se non ti laverò, non avrai parte con me. Questo è semplicemente stupendo. Quel gesto di Gesù è perché Pietro e gli altri discepoli abbiano parte con lui, perché partecipino del dono della vita eterna. Fate un piccolo link, ma lo riprenderemo dopo, alla parola Eucaristia. Poi ci torniamo a parlare. A questo punto Pietro, che ha la bocca vicino al cuore, dice, beh, guarda Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E qui la risposta di Gesù è impagabile. La prima parte è molto ironica, la seconda parte è drammatica. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, sono i piedi ed è tutto puro. La parte ironica, la parte drammatica. E voi siete puri, ma non tutti. Giuda. E anche a Giuda sono stati lavati i piedi. Anche Giuda si è nutrito del corpo e del sangue di Gesù nell'ultima cena. E questo ci dice che la consistenza della nostra libertà è reale. Dio non ci scavalca, non ci costringe, chiede il nostro sì. E poi va avanti. A questo punto Pietro si fa lavare i piedi. Il secondo discorso, mentre il primo discorso, immaginate la scena, Pietro seduto e Gesù ai piedi, adesso Gesù è di nuovo rivestito di quelle vesti che sono le vesti regali del figlio, prende la parola e dice, capite, Gesù è lì per spiegare, per dare ragione di quello che fai, di quello che è, capite quello che io ho fatto per tutti. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e perché? Perché lo sono. Maestro e Signore sono parole che in Giovanni, ma anche negli altri evangelisti, hanno accompagnato la vicenda di Gesù nella relazione con i suoi discepoli. E il Signore è il Messia ed è il Maestro, colui che insegna a vivere, a credere e a testimoniare. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Viene a innescarsi che cosa? Una richiesta di reciprocità. Ma ben vedere, notate, questa richiesta di reciprocità, che non vale solo per i dodici, ma vale anche per noi, da cosa è iniziata? Da un gesto gratuito di Gesù. È vero, un gesto che Gesù a sua volta aveva imparato da qualcuno. Però in questa forma così forte è lui che la rimarca. E poi notate Giovanni, dice, in Giovanni le parole vanno pesate. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto voi. Vi ho dato un esempio. Di per sé, logicamente, in lingua italiana soprattutto, suonerebbe molto meglio, vi ho dato l'esempio. No, Giovanni non dice questo. O meglio, non fa dire questo a Gesù. Vi ho dato un esempio. La cosa è geniale. Perché l'esempio, messo così, potrebbe essere un modello. Cioè una cosa che va ripetuta sempre uguale. Vi ho dato un esempio, significa, cara gente, quel lavarsi i piedi gli uni gli altri può avere tante forme quanti sono i bisogni e le povertà delle persone che incontri. Tant'è che nella libertà cristiana entra il pane e il vino condivisi e spezzati, ma non entra immediatamente l'ultima cena. È vero che poi nella celebrazione del Giovedì Santo la si fa, però quasi in maniera didascalica. Questo è geniale. È geniale perché rispetta fino in fondo la libertà delle persone. E cosa ci chiede? La creatività. Perché tutto sommato, il gesto di lavarsi i piedi potrebbe diventare anche soltanto un gesto rituale, esponendosi anche semplicemente una ripetizione vuota. Se invece l'esempio è quello del servizio che intercetta la povertà e il bisogno, bisogna rimboccarsi le maniche, ma le cose sono tante. È in questo senso che Gesù è colui che dà un esempio. Non pretende che noi facciamo le cose tali quali le ha fatte lui. Chiede che le facciamo come lui, prendendoci a cuore la persona che incontriamo e facendo questo perché sappiamo che è il modo di continuare con l'amore di Dio che ci ha raggiunti. E allora, farei un passo in avanti e proverei, alla luce di questo, ad andare a rispondere a due domande che sono enormi, che sono chi è Gesù e chi sono gli discepoli. E lo farei riprendendo questi elementi. Il Vangelo, dicevamo, Giovanni lo scrive perché si possa dare testimonianza di Gesù, perché in lui loro si possa credere e avere così la vita eterna, la pienezza di vita. Chi è Gesù? È una cosa importantissima da imparare. Per conoscere chi è Gesù occorre la fatica di stare sul testo evangelico, altrimenti le nostre fantasie, le nostre collezioni hanno la vita. Chi è Gesù? Gesù è colui che prepara a vivere la sua Pasqua e colui che vuole preparare i suoi. Nell'ultima cena, e sia nel racconto di Sinottici, attorno all'Eucaristia, sia nel racconto di Giovanni, Gesù prepara se stesso e prepara i suoi. Perché altrimenti la croce potrebbe essere interpretata soltanto come l'ennesima vittoria della violenza sul giusto, che anche questo è troppo poco. La croce che cos'è? È il dono di Gesù di partecipare fino in fondo al dramma dell'umanità per riscattarla dall'inferno, aprendo così a tutti gli effetti una possibilità autentica di vita, vita che vera. Chi è Gesù? È colui che si alza e si mette a servizio dei suoi, nel gesto più umile, però con grande autenticità. Si spoglia di tutti i privilegi, su questo la lettera ai Filippesi è stupenda, per condividere fino in fondo la fragilità della nostra umanità. E questo è stupendo e forse è una cosa che come Chiesa dobbiamo far sempre più nostra. Non c'è Gesù e Gesù che serve, c'è Gesù e basta. E il servizio per l'umanità fa parte della stessa vita di Gesù. E questo diventa altamente significativo per noi. Perché a volte corriamo il rischio di trasformare il servizio quasi in una concessione. Qualcosa che faccio perché sono buono, perché ho tanto tempo libero. No, il servizio è lo stile con cui stai al mondo. Cosa dice ancora di sé? Dice di essere il Signore e il Maestro. La veste, che è quella veste che gli è strappata, sarà poi la veste del crocifisso che si fa vedere. Ed è la veste della regalità di Gesù. E poi colui che si è. Perché le cose che dice sono di valore altissimo e le dice non su una cattedra di scuola ma su uno sgabello attorno a un tavolo per comunicare quanto di lui ha trovato più prezioso, cioè se stesso. Chi è Gesù? È colui che chiede ai suoi discepoli di fare reciprocamente quello che hanno vissuto, iniziando così una virtuosità. Una virtuosità in cui quello è un esempio, non è l'unica cosa da fare. E a questo punto lui sono innanzitutto coloro che sono lavati i piedi. Perché sono lavati i piedi? Gesù dice a Pietro, perché loro abbiano parte con lui, perché partecipino della sua stessa vita divina, perché partecipino di quell'amore di Dio che è creazione, è sostegno e misericordia. E questo è il senso del partecipare alla Eucaristia. Partecipare al dono di Gesù per imparare a noi stessi a diventare dono, a diventare pane spezzato. E qui c'è il legame forte, poi lo vedremo visivamente tra poco. Chi sono i discepoli? Sono coloro che faticano a comprendere. E Pietro questo è vicinissimo a noi. Ha la testa dura, ha le sue categorie, vuole imporre la sua su Gesù. E con Gesù discute anche. Per questa ragione è necessario ritornare sulla scrittura. Non perché la scrittura sia complicata in sé e chissà cosa c'è, perché abbiamo bisogno di tempi lunghi per comprendere. E abbiamo bisogno di tempi lunghi anche per farci sorprendere, anche quando pensiamo già di saperla tutta. Chi sono i discepoli? Sono coloro che tradiscono e non sono più. In quel dramma, che è il dramma di Giuda, nonostante si sia nutrito del pane e del vino, nonostante si siano lavati i piedi, va avanti nel suo progetto di morte, di tradimento. Chi sono i discepoli? Siamo anche noi, fragili, che tradiamo la fiducia che Dio mette in noi e che a volte ci troviamo anche reciprocamente. E poi chi sono i discepoli? Sono coloro che sono chiamati al servizio. E quell'essere chiamato al servizio, vi dicevo, è qualcosa di legato niente meno che alla nostra identità e vocazione. Non è soltanto un prestare servizio, un prestare un'opera. Sarebbe troppo poco questo. È vero che questo richiede una grande unità e richiede anche uno sforzo continuo di conversione. Vengo a concludere, Maria Sorbarosa, proietti l'immagine e vi invito adesso, mentre riascoltiamo il testo, a guardare questa rappresentazione della lavanda dei piedi di Pietro e di un certo Creda, che è un artista contemporaneo morto pochi anni fa, e un artista che poi nel corso della sua vita è anche diventato prete. È un'immagine penso conosciuta perché la si usa con una certa. Vi ruo proprio solo ancora un paio di minuti. Vi invitare adesso, mentre vi leggo, a guardare questa immagine. E poi vi faccio notare soltanto due dettagli che penso possano aiutarci proprio per la nostra riflessione. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, gli amo sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo l'ha già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariote, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli ed asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò i piedi non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che io ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo so. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.
soltanto due dettagli. Il primo è questo: dove è che si vede il volto di Gesù? Si vede riflesso nei piedi del catino, sopra i piedi di Pietro. E in qualche modo, non so se Pietro l'avesse fatto, è chiaro quella pagina di Matteo 25 in cui il figlio dell'uomo, seduto finalmente sul trono della sua gloria, dice: quello che avete fatto a uno dei più piccoli l'avete fatto a me. In quei piedi c'è il volto di Gesù. E chi è che lo vede? Lo vede Dio. E poi ci sarà detto noi un domani tante cose belle che abbiamo fatto, forse non ce le dimentichiamo e forse le abbiamo neanche fatte per subito dare questo premio. Ci verrà detto un domani. Notate che fa una cosa interessantissima: recupera questo racconto di Giovanni e insieme recupera il racconto dei sinottici di Paolo con il pane e con il cane. Prendere parte all'ultima cena è tutto questo. E permettere che Gesù ci lavi i piedi. Quel gesto che è gesto di cura, perché anche noi impariamo a prenderci cura, e partecipare nel testo del suo corpo e del suo sangue. Troverete poi sul foglio che Matteo vi sarà distribuito semplicemente le cose che vi ho detto evidenziate. Può essere anche un buon modo per riprendere un attimo il filo. E poi troverete in fondo una citazione di Romano Guardini. Non sto a leggerla perché è un po' complicata, a volte secondo lo stile di Guardini. Letta personalmente risuona molto meglio. Un consiglio di un buon libro, è vero che è molto voluminoso perché è grosso così, è il libro che si intitola Il Signore di Romano Guardini. L'ultima edizione italiana è edita da Videro di Signore. Penso siano tra le 500 pagine. Ma ti dico una cosa interessante: lui è stato uno dei grandi pensatori del Novecento e racconta la vita di Gesù passo a passo, però con uno sguardo che è teologico, con un fare anche di propaganda. Può essere magari una lettura, vabbè, chiaro che letto tutto dall'inizio alla fine può anche essere impegnativo, però in alcune pagine, in alcune sezioni diventa molto molto grazie per l'ascolto.